vogliamo il vostro sangue. Benvenuti alla terza puntata della terza edizione di Adesso in Onda, puntata molto sanguinolenta, come forse avrete intuito, ma ce ne saranno delle belle. Il sangue, insomma, è la metafora della vita, ma non solo metafora, perché sappiamo bene che il sangue è anche proprio concretamente la vita proprio in sé. Quindi donare il sangue è anche un modo proprio per dare vita. Ci sono molti che hanno bisogno di sangue, a cominciare ovviamente dai vampiri, ma non solo, e quindi oggi parleremo proprio di sangue a 360 gradi. Innanzitutto ovviamente abbiamo in studio oggi, per parlare di sangue, abbiamo proprio il sangue, nel senso che abbiamo due rappresentanze per par condicio dei globuli bianchi e dei globuli rossi. Abbiamo Camilla Orsini, che è il nostro globulo bianco, che appartiene un po' alla minoranza etnica del sangue, perché in realtà sono pochi, ma poi abbiamo anche invece Martina Stella, che è il nostro globulo rosso.
Buonasera.
E con loro ovviamente parleremo proprio del sangue, ma del sangue abbiamo anche due ospiti, che uno lo chiede il sangue e lo raccoglie in qualche modo, è il presidente dell'AVIS di Terni, Patrizio Fratini.
Buonasera.
E poi c'è anche invece il sangue, chi lo dà, o meglio lo produce proprio, anche se insomma questo magari per le trasfusioni non è proprio adattissimo, ma è molto adatto invece per opere come quelle che abbiamo visto in apertura di puntata e in generale per film, fiction e altro. È Roberto Papi della Logical Art.
Salve.
È una società proprio che si occupa di effetti speciali, nata tra l'altro dagli allievi di Cario Rambaldi, il grandissimo Cario Rambaldi, tre volte premio Oscar, che come sapete aveva una scuola, un'accademia ormai diversi anni fa a Terni, quindi voi siete ex allievi di Rambaldi.
Noi siamo la costola migliore, possiamo dire, che è uscita dall'esperienza dell'Accademia di Rambaldi, sì.
Allora, il sangue, che cos'è il sangue, come funziona il sangue? Io effettivamente ero molto ignorante del sangue, non sapevo nemmeno che i globuli bianchi fossero così tanti meno dei globuli rossi. Invece sono proprio, non è che sono di meno, sono proprio tantissimi di meno. Io sono rimasto stupito preparando questa puntata.
Beh, magari il fatto che il sangue è rosso ti poteva far venire qualche dubbio.
Sì, questo è anche vero, però allora a questo punto, scusa, il sangue blu, che ho io dei puffi per esempio, o anche i nobili, hanno il sangue blu.
Beh, il sangue blu è un segno di nobiltà e deriva dalla credenza che appunto vede i nobili con la pelle più chiara, in quanto stando sempre nei salotti, a differenza dei contadini che stavano all'aria aperta e quindi si abbronzavano di più, avevano la pelle più chiara che rendeva maggiormente visibili le vene. E quindi i nobili
le vene sembrano blu, in effetti quando le vediamo, anch'io ho un po' di sangue blu, non lo sapevo. E quindi da qui deriva quindi il modo di dire, perché poi i modi di dire sul sangue sono proprio tanti, proprio perché è l'elemento fondamentale. Come funziona sto sangue? Io ovviamente, siccome sappiamo che in televisione poi tira più il gossip che la scienza, ho chiesto anche a delle mie amiche studentesse di medicina, Elena Baranello e Martina De Bernardi, di farci un po' di gossip di sangue, cioè cosa si muove, cosa succede dentro queste vene. Martina, che cosa abbiamo scoperto anche grazie alle notizie che ci hanno dato le nostre amiche?
Che sicuramente i globuli bianchi si immolano per il bene comune, perché vengono chiamati da parte di diciamo di alcune sostanze chiamate chemochine, che sono presenti nel tessuto infiammatorio quando appunto abbiamo un'infiammazione che sia batterica o virale nel nostro corpo. Globuli bianchi che quindi partono alla riscossa, vanno su questo campo di battaglia. Purtroppo però non tutti ce la fanno a tornare indietro e alcuni, purtroppo appunto, dicevamo prima, si immolano per il bene comune.
Cioè, e quindi il pus sarebbe poi non è altro che i globuli bianchi caduti sul campo di battaglia.
Esattamente.
Ora, per capirci un po' di più sul profilo appunto scientifico, Camilla Orsini ha intervistato Roberto Salvati, che è un esperto di...
No? Sì, è il direttore sanitario degli ambulatori polispecialistici Salvati, appunto. Sì, e quindi lui ci parla un pochino più dal punto di vista scientifico di quello che poi è il
sangue.
Esatto.
Sottovena.
E anche lui utilizza dei modi di dire, tra l'altro.
Allora, Roberto Salvati intervistato da Camilla Orsini.
Il sangue può rivelare qualche caratteristica strana o particolare negli individui?
Ad esempio la forma dei globuli rossi. Noi immaginiamo il globulo rosso come una palletta. In realtà il globulo rosso è a forma di ciambella e con la parte centrale un pochino schiacciata, no, non bucata. Questo perché migliora, aumenta la superficie reale e le possibilità di scambio con l'ossigeno. Ci sono però soggetti che per motivi sempre ereditari, quindi di genetica, o per modificazioni del resto dell'ambiente circostante il globulo rosso, possono ad esempio avere dei globuli rossi che assumono la forma a falce, e questa è una malattia definita, che si definisce come drepanocitosi. Una cosa che invece in genere non viene rilevata se non nel corso, nell'esecuzione di un esame ematologico, è la forma a sfera del globulo rosso.
Il detto buon sangue normalmente evidenzia anche un legame familiare, giusto? Il sangue di generazione in generazione che cosa ci può portare?
Il sangue di generazione in generazione ci può portare cose buone, sicuramente, quindi il buon sangue normalmente è un detto che risponde a verità, ed è forse il lato della medaglia positivo rispetto all'altro lato, che è quello del sangue meno, invece, meno valido, che può anche quello come caratteristica genetica essere ereditato. Però è vero, buon sangue non mente, se uno ha un'ottima familiarità, la vita lunga dei nonni e dei genitori è sempre il segno di un qualcosa che geneticamente predetermina la possibilità di una vita lunga.
Come possiamo prenderci cura del nostro sangue?
Possiamo e dobbiamo prenderci cura del nostro sangue in svariati modi. Già può valere la semplice ricetta cosiddetta della norma, cioè il mangiare nell'arco della settimana, alimentarsi quindi in modo variato, non come accade al giorno d'oggi, in cui spesso si ripete lo stesso tipo di pasto per più volte nell'arco della settimana, i famosi detti giovedì gnocchi, sabato trippa, cioè, sono detti che soprattutto indicavano il variare del modo di alimentarsi durante la settimana, cioè il giorno dedicato al prevalere delle verdure, non a caso esisteva il venerdì per il pesce, quantomeno se non per il pesce, per chi non poteva permetterselo, c'era comunque l'assunzione delle verdure, quindi assolutamente almeno un giorno di alimentazione benefica per l'intestino e benefica per molti sali. In alcuni casi, come nel caso delle donne, avevamo le vecchie raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che raccomandavano appunto di far assumere alle donne in età fertile superati i 22-25 anni, quindi già dopo un'età fertile di 8, 10 o anche più anni, far assumere regolarmente del ferro ogni mese, ad ogni inizio di ciclo mestruale, per un numero di giorni pari alla durata del ciclo.
Dimmi che sangue hai e ti dirò chi sei. Che cosa può evidenziare lo screening del sangue in una persona?
Può evidenziare sia carenze che eccessi di alcune sostanze, e può aiutare ad evidenziare in alcuni casi anche malattie genetiche.
E questo era Roberto Salvati, intervistato da Camilla Orsini. E allora, parliamo un po' appunto del sangue, dicevamo, sicuramente ne hanno molto bisogno i vampiri, ma non solo, no? Ne hanno bisogno un po' tutti. Allora, Patrizio Fratini, l'Avis, appunto, io devo dire che questa puntata nasce dal fatto che una settimana fa sono andato a donare il sangue e dopo la donazione mi hanno detto: senti, spargi un po' la voce che c'è bisogno. Abbiamo bisogno di donatori. Ho detto sì, meglio spargere la voce che spargere il sangue, comunque sarebbe stato più sgradevole, e quindi abbiamo detto beh, parliamone. Allora, Innanzitutto, ecco, c'è questo, soprattutto l'estate, no? C'è particolare bisogno di sangue.
Diciamo d'estate sì, perché è un periodo in cui tra, diciamo, le persone che vanno in ferie al mare, ma essendo molto caldo e quindi si acuisce la bassa pressione, chi soffre un po' di bassa pressione diventa un periodo abbastanza difficile per andare a donare. Però dobbiamo dire che quest'anno c'è stata una situazione un po' particolare, perché fondamentalmente c'è una carenza un po' generalizzata di donazioni, non solamente nella nostra città, ma anche nella regione e anche nelle regioni limitrofe. Di contro abbiamo noi a Terni, pochi lo sanno, ma l'ottavo ospedale in Italia. L'anno scorso il Sole 24 Ore su 140 ospedali ha classificato Terni all'ottavo posto per cure complessi, per livelli complessivi di cure. Ci sono dei centri di eccellenza, insomma la chirurgia cranica, toracica, addominale, la maxillofacciale, la microchirurgia della mano, anche l'oncologico. E questo fatto fa sì che noi abbiamo un grosso, diciamo una grossa struttura di cui dobbiamo essere contenti, perché non possiamo, ci possiamo curare tutte le maggiori e principali patologie in loco, senza dover più fare i viaggi, una volta che si diceva della speranza. Però dalle regioni limitrofe non hanno ospedali di questo livello, quindi FADA è un polo attrattivo notevole, è crescente, perché, e questo significa che molte persone si vengono a operare a Terni dalle regioni, dal Lazio, da Roma, addirittura da altre regioni. È un fatto positivo, perché ciò porta risorse all'ospedale, all'ASL di Terni, che possono essere investite per migliorare ancora di più il livello di eccellenza. Ma dal punto di vista pratico, il sangue sta cominciando a diventare scarseggiare, ma in maniera grave.
Allora, come si dona? Innanzitutto ci sono gruppi sanguigni. Allora, io per esempio ho il gruppo sanguigno più inutile che esiste, nel senso che io ho AB, che è colui, no, quelli AB che possono
positivo,
prenderlo da tutti
positivo.
E darlo solo ad AB, sì, credo.
In questo caso magari anziché la donazione di sangue, con il tempo potrebbe essere avviata la donazione di plasma.
Infatti io per 18 anni ho donato il plasma e vorrei, per questo motivo, proprio perché mi hanno detto, guarda, siccome col sangue tu ci facciamo abbastanza poco,
sì, perché
Camilla c'ha quello più raro di tutti, c'ha zero, che invece lo può donare a tutti.
Zero negativo, che lo dona a tutti, lo zero positivo lo può donare solo a positivi.
Allora,
perché questo zero è chiamato fattore RH, perché fu scoperto all'inizio del secolo scorso, dopo che scoperti i gruppi e fatte le trasfusioni, si vedeva che in certi casi purtroppo il ricevente moriva.
Questo
anche se i gruppi erano
del 900?
Inizi del secolo scorso, certo, a cavallo tra la fine e l'inizio del secolo scorso. Allora, un medico tedesco, di cui adesso mi sfugge il nome, però scoprì questo fattore RH dai macachi rhesus. Quindi si dice RH positivo chi ha questo antigene, RH negativo chi non ce l'ha. Quindi chi non ha l'antigene può darlo anche ai positivi, ma chi non ha l'antigene non lo può ricevere dai positivi. Per cui da quel momento in poi cominciò, a livello diciamo più sicuro, più certo, tutto il processo della donazione.
Quindi di fatto le trasfusioni sono iniziate
negli anni 15-20 del 1900. Il primo nucleo dell'Avis è stato costituito a Milano dal dottor Formentano, che era stanco di vedere purtroppo spesso le donne gestanti dopo il parto per causa emorragia che morissero senza poter fare nulla. Lui trovò un gruppo di persone, di 20-30 persone, disponibili ad essere chiamate a donare sangue. Quello è stato il primo nucleo, diciamo, dell'Avis. E oggi fortunatamente siamo cresciuti molto, perché a livello italiano siamo 1.100.000 donatori effettivi, che forniscono al sistema sanitario nazionale 2 milioni e 200 mila donazioni l'anno. Senza questo apporto fondamentale, tutta la sanità italiana non potrebbe assolutamente funzionare.
Diciamo che appunto un gruppo come il gruppo AB, diciamo che serve di meno, c'è meno necessità per il sangue intero, cosiddetto.
Certo.
E invece, si diceva prima, c'è questa possibilità di donare il plasma. Ecco,
è molto importante, perché allora i globuli bianchi, i globuli, le piastrine, i globuli rossi sono la parte corpuscolata del sangue, poi c'è la parte liquida, perché se fossero solo i corpuscolati il sangue sarebbe una marmellata. La parte liquida è il plasma. Il plasma fa da trasportatore sia dei globuli bianchi, ma anche di tantissimi altri nutrimenti per le cellule, gli zuccheri, gli ormoni, diciamo. E dal plasma si ricavano degli importanti elementi, le immunoglobuline, i fattori di coagulazione, fattore che sono indispensabili per malati, diciamo, chi ha la talassemia, l'anemia e così via.
Si usano per fare dei fagli.
Certo, ci si estrae l'albumina, fondamentale, molto importante, cioè vene...
Anche perché antitetanica, sapevo, no?
Sì, le immunoglobuline antitetaniche. Io l'anno scorso non avevo la copertura, mi sono tagliato il dito col coltello a casa, ma hanno fatto le immunoglobuline antitetaniche. Perché il tetano è più veloce del siero, se uno non c'è la copertura.
Possiamo anche dire che, appunto, io lo posso anche dire per esperienza personale, non è un esame particolarmente doloroso, è un po' più lungo, nel senso che ovviamente devono toglierti il sangue
e lo reimmettono, lo separano, viene centrifugato, passa in una macchina,
quindi è un po' più lungo, ma al
però la comodità è che si fa su appuntamento, quindi non c'è bisogno di fare di fare delle filo, andare su oggi va bene, ci trovo 5 persone, domani vado, magari ce ne stanno 20 a donare, quindi magari chiaramente è un esame che si fa su prenotazione. E anche questo, anche le donne, per esempio, che donano ogni 6 mesi, possono anche intervallare tra una donazione e l'altra, fare una donazione di plasma, perché il sangue viene reinfuso.
Comunque viene ridato, quindi questo è importante da sapere. Esatto. Allora, noi volevamo darvi una testimonianza anche diretta, mostrarvi anche come funziona la donazione del sangue. Quindi per noi si è immolata Martina Stella, che è andata al centro trasfusionale dell'ospedale di Terni per donare il sangue, e adesso lei ha testimoniato tutto questo, quindi ci vediamo il viaggio nella donazione del sangue fatta proprio da Martina Stella.
Allora, ci troviamo qui all'interno dell'ospedale Santa Maria di Terni, siamo almeno uno. Tra pochissimo andremo al servizio immunotrasfusionale e di ematologia, perché questa mattina effettueremo una donazione di sangue. Quindi mi seguirete passo per passo e staremo a vedere, insomma, cosa succederà. Allora, ci troviamo all'interno del reparto. Adesso io devo compilare questi 2 fogli, uno di anagrafica e l'altro in cui, insomma, devo dire cosa devo mangiare dopo la donazione. Quindi adesso li compiliamo. Intanto ho preso il numero e aspettiamo, insomma, che ci chiamino. E nel frattempo ho compilato l'anagrafica e adesso devo prenotare cosa mangiare dopo. Non ne ho la più pallida idea, però ci sono bevande, c'è la colazione vera e propria, quella dolce, e c'è anche la colazione salata. Vista l'ora, io una colazione dolce la farei, però forse, togliendo un po' di sangue, magari anche un panino con la bistecca non sarebbe male. Nel frattempo ci penso. Allora, io ho scelto il caffè, lo zucchero, l'acqua, le fette biscottate, il burro e la marmellata, così vado sul sicuro che mangio per bene. Ciao. Allora, questi.
Lei si vuole iscrivere all'AIS o viene come volontaria?
No, io vengo come volontaria.
Allora, se mi scrive volontaria, la firma a tante.
Sì. Vieni qua. Vi assicuro che è una cosa tranquillissima, sono io che un po' mi agito, ma è una cosa tranquillissima. Controlli. andato tutto bene, ecco il cerottino. No, comunque è tutto tranquillissimo, il personale è estremamente gentile, cortese. Allora adesso io devo, diciamo, fare questi fogli in cui è una sorta, diciamo, quindi di visita medica, e adesso quindi dirò eventuali malattie o altro, e poi dopo torneremo nuovamente in accettazione e sentiremo cosa ci dicono, se è possibile quindi fare la donazione. Malattie dell'infanzia, ad esempio ho notato della perdita di peso negli ultimi tempi, ho notato ingrossamenti delle ghiandole linfatiche, se ho attività o hobby rischiosi, quindi mirano naturalmente queste domande a vedere il mio stile di vita, quindi io continuo a scriverle perché sono tantissime, come è giusto appunto che sia. Allora adesso sto entrando dal medico per fare una visita, la visita appunto prima della donazione, sentiamo cosa mi dice. Nel frattempo ho avuto anche i risultati delle analisi. Allora, io per questa volta non posso donare, ho dei valori delle analisi del sangue troppo bassi, quindi naturalmente per la mia incolumità è meglio che non doni. Adesso però andrò a fare l'elettrocardiogramma, che comunque rientra nelle visite che bisogna fare prima della donazione, quindi salirò al sesto piano, dopodiché tornerò qua e terminerò la visita. Io quindi tornerò qua anche tra un mese, riproverò nuovamente a donare, sicuramente lo potrò fare, nel frattempo però fatelo voi. Ciao!
Insomma, la donazione di sangue per molti, ma non per tutti, Fratini. Martina non gliel'hanno fatto donare.
Certo, perché la legge prevede che ci sia la tutela del donatore e la tutela del ricevente. Quindi ci sono dei criteri molto rigidi da rispettare. Per esempio, si può donare dai 18 fino ai 65, oggi 68 anni con l'allungamento della vita. Occorre avere buone condizioni di salute e un peso corporeo minimo di 50 kg. E spesso molte studentesse, io le ho accompagnate, ho fatto degli incontri con le scuole superiori negli anni scorsi, ho portato diversi ragazzi, spesso le ragazze hanno due cose che le fanno escludere, il peso un po' basso e l'emoglobina di solito bassa, hanno un'anemia, diciamo. Ecco, diciamo, questi sono controlli preliminari, che significa che verificano l'idoneità alla donazione. Ma i controlli successivi che vengono fatti dopo la donazione sono molto più impegnativi, perché devono praticamente accertare che il sangue, soprattutto nelle prime donazioni, tanto che adesso c'è anche così una deliberazione a livello di AVIS nazionale della prima donazione differita, cosiddetta. Cioè si deve accertare che il sangue non contenga i virus, quelli pericolosi, l'epatite, HIV.
Ecco, possiamo dire che da questo punto di vista la donazione non è soltanto un atto di altruismo, anzi è anche una cosa molto utile per chi dona, perché questo lo dico proprio in modo spiccio, ti fai, certo, l'analisi del sangue completa, non paghi neanche il ticket e non fai la fila. Quindi è anche molto conveniente. Io sono 20 anni che non faccio analisi del sangue, perché ogni volta, ecco, sono andato a ritirare le altre, mi hanno detto, per esempio, c'hai i trigliceridi un po' troppo alti, ma tu mangi molto formaggio? No, io mangio solo formaggio, però fai un po' di attività fisica. Cioè, sì, taglio il formaggio. E quindi è molto utile, e quindi la possiamo consigliare davvero, è un check-up continuo. L'elettrocardiogramma che Martina ha fatto, appunto, viene fatto periodicamente, e anche lì non fai la fila perché sei donatore, quindi insomma
c'è un altro
donate perché anche
aspetto molto importante, diciamo che io lo definisco la donazione uno strumento di medicina preventiva. Nei nostri incontri anche con i medici di famiglia che abbiamo fatto di un'associazione qualche anno fa, io ho detto che è uno strumento validissimo di medicina preventiva. In questo momento in cui poi hanno aumentato i ticket, l'accesso alla sanità diventa sempre più costoso e difficile alle analisi pubblico-private, la gente purtroppo tende addirittura a controllarsi di meno. Allora, donare una o due volte l'anno il sangue, si fa del bene e si riceve del bene, nel senso si ha la salute sotto controllo. Le analisi vengono tutte quante memorizzate nel computer del sistema immunotrasfusionale. Il dottore può vedere nell'arco di tempo se c'è una variazione
Sì, ecco.
Dei parametri.
Peraltro, appunto, Martina è la prima volta che donava e hanno trovato alcuni valori bassi e quindi non l'hanno preso. A me, per esempio, mi hanno trovato anche a me dei valori bassi e mi hanno detto, sono andato a vedere sul computer, l'hanno visti dal 96 a oggi, dice, ma tu ce l'hai sempre avuto
perfetto,
questi
perfetto,
valori, quindi è fisiologico e puoi donare. Allora, Martina non ha donato il sangue, però non so se possiamo fare un primo piano del suo collo, se ti vuole, perché lei in realtà poi il sangue all'Avis non l'ha donato, però l'ha donato a qualcun altro.
L'ho donato a un vampiro, perché questa mattina con Camilla, mentre venivamo qua, insomma, siamo state aggredite da un gruppo di vampiri.
Quindi,
e ci hanno lasciato evidenti segni.
Se
uno
riusciamo
è
a riprendere
qua.
Appunto... il collo di Martina, perché ci sono dei criteri molto più selettivi, tra l'altro, bisogna dire, forse i valori che avevi tu andavano bene, ma per esempio è richiesta per poter donare a un vampiro la verginità, non so se però è cambiato recentemente perché i vampiri...
Non saprei, diciamo che lui comunque sia, ci ha provato.
Lui ci ha provato, perché comunque sono anche, diciamo, il vampirismo nel corso dei secoli ha un po' cambiato anche alcuni criteri. Vogliamo raccontare un po' anche quest'altre persone tanto bisognose di sangue, anche qui in aumento, perché vediamo che ormai i vampiri li ritroviamo ovunque, in televisione, al cinema, letteratura.
Fanno concorrenza all'Avis.
Fanno concorrenza all'Avis. Allora, questi vampiri, innanzitutto, da dove nasce il vampirismo, le leggende sui vampiri?
Beh, nascono dal punto di vista letterario dal 1797, quando per la prima volta esce una ballata intitolata La sposa di Corinto, scritta da Goethe. Successivamente un altro racconto breve si troverà nel 1819, firmato Byron, con il titolo appunto The Vampire. Però dal punto di vista letterario è sicuramente il maggiore capolavoro, tra l'altro uno degli ultimi romanzi gotici, è quello di Bram Stoker del 1897, un autore irlandese che scrive una storia inglese con protagonista un uomo rumeno, appunto il conte Vlad III di Valacchia. E lui, tra l'altro, è stato appunto identificato come figlio di Vlad II, che fu investito dell'ordine del dragone. Da qui appunto probabilmente l'appellativo Draculea, che significa da una parte figlio del dragone, ma dall'altra potrebbe anche significare figlio di Satana, perché appunto Dracul significa in rumeno Satana, quindi c'è questa duplice immagine di questo conte. Tra l'altro Bram Stoker probabilmente ha preso la sua storia, quella che poi ha raccontato, da un fatto realmente accaduto nel New England nel 1892, quando una madre e le sue due figlie morirono per un fatto inspiegabile, una malattia che portava pallore e inappetenza. Oggi potremmo dire tubercolosi, ma all'epoca non si sapeva, e quindi vennero tacciate di essere dei vampiri veri e propri.
Ecco, perché possiamo dire anche che di fatto il vampirismo, le leggende sui vampiri in parte nascono proprio da questa malattia, perché appunto erano corpi molto esili, pallidi, rifuggivano il sole perché gli dava fastidio agli occhi, si trasmetteva appunto tramite contatto della bocca con il fiato, comunque non con il morso, ma insomma... E quindi poi di fatto possiamo dire che il vampirismo in qualche modo deriva proprio da questa malattia allora sconosciuta. È quello che si dice anche sui corpi, no? Insepolti, perché in Romania, per esempio, questo me l'ha proprio raccontato una mia amica rumena, in Romania si ritiene, contrariamente alla cultura occidentale, il cristianesimo occidentale ritiene che il corpo sepolto che si mantiene intatto è segno di santità. Invece per la Chiesa ortodossa e nella cultura orientale il corpo rimane intatto dopo la sepoltura è un segno diabolico, e quindi anche da lì questa ragazza appunto che è rimasta quando hanno riaperto la tomba l'avevano trovata intatta, era stata considerata quindi un vampiro.
Esatto, in realtà era morta soltanto da pochissimi giorni, quindi è normale che il corpo fosse ancora totalmente intatto. Avevano anche trovato le unghie più lunghe, in realtà era soltanto un'illusione ottica, perché naturalmente il corpo asciugandosi mostra maggiormente queste prorompenze che abbiamo.
Possiamo dire anche che il pipistrello, che è identificato adesso comunemente col vampiro, innanzitutto dobbiamo dire che non è il vampiro a prendere nome dal pipistrello vampiro, ma il pipistrello vampiro che ha preso il nome dai vampiri, perché è stato scoperto quando erano già diffuse le leggende sui vampiri. Tanto che Dracula di Bram Stoker è un trasformista, si trasforma in pipistrello, ma si trasforma anche in lupo, in nebbia, in insetti, no? Quindi l'identificazione poi col pipistrello in realtà è piuttosto tardiva.
Sì, esattamente. E una, tra l'altro, nel corso dei secoli comunque si è modificata moltissimo questa immagine di Dracula, che più che letterario è cominciato a diventare, diciamo, scenografico, è cominciato ad andare sui grandi schermi.
Il grande schermo. Allora, abbiamo una novità cinematografica proprio recentissima, perché è uscito da pochissimi giorni un grande film sui vampiri, prodotto tra l'altro interamente a Terni da una banda di produttori giovanissimi ternani, la Buscaino Pictures. E allora Gaia Lupattelli ha intervistato per noi il protagonista dei film, appunto, De Paura, diciamo così, dei fratelli Buscaino, che debutta alla regia con un film proprio dedicato ai vampiri, Eros Bosi.
Buonasera a tutti, siamo qui con Eros Bosi, regista e protagonista del film Circondato dalle Tenebre. Raccontaci di cosa parla questo film.
Parla di vampiri e praticamente parlerebbe di un ragazzo che viene avvertito da un amico che ha avuto un'avventura con un vampiro, una terrificante avventura, e lui non ci crede, gli dà del bugiardo. Ma la sera stessa esce con un altro amico che si è appena fidanzato con una ragazza tutta misteriosa, che quando sono nel bel mezzo della campagna di una passeggiata notturna, lei, ahimè, è una vampira e quindi deve ricredersi con quell'altro amico.
Giustamente non ti chiederò che cosa succede dopo, perché non vogliamo raccontare il seguito,
certo,
ai nostri telespettatori.
Diciamo che è tutto a sorpresa, un po' tutto.
Anche se è già uscito e ha debuttato con un grande successo.
Sì, il 26 luglio 2014 all'Arena di Narni, al Cinema all'Aperto.
Com'è stata per te la tua prima esperienza da regista?
Molto positiva, assolutamente molto positiva, perché il 27 maggio 2013, il primo giorno di riprese, abbiamo girato a casa di un mio amico, che ovviamente anche lui e il resto della famiglia anche hanno partecipato al film, e ho fatto partecipare una mia amica che ho intervistato da poco, Barbara Carriero, che lei non ha esperienza e non gli piace neanche il genere, però diciamo gli ho un po' insistito e lei si è accettato e si è divertita molto. E mi è piaciuto anche il modo che ha comunicato con gli altri che non conosceva, perché la prima scena che abbiamo girato non c'ero io a recitare, cioè quelle dopo sì, però la prima. E vedevo che si organizzavano, leggevano il mio copione, facevano le prove, cioè io veramente ho visto un mio sogno prendere forma, e è stata un'emozione bellissima, non so come descriverla.
Un'emozione davvero bella, soprattutto perché gli attori erano gli stessi, alcuni con la quale hai condiviso altre esperienze, sempre
sì,
a livello cinematografico.
Sì, diciamo che sono gli attori feticci della cosiddetta Buscaino Pictures, e ho fatto partecipare anche altri. Diciamo che è un film con un cast abbastanza numeroso e variopinto, come si dice, dall'atmosfera lì, vivace.
Possiamo pensare che tu sei quindi anche il prodotto delle tue esperienze con la Buscaino Pictures?
Come, scusa?
Il prodotto, sei, diciamo, il risultato, il prodotto di tutte quelle esperienze che ti hanno formato.
Ah, sì, sì,
hai imparato.
Molto, molto, perché ho iniziato nel 2008 a collaborare con Lorenzo Buscaino e si tratta di un horror che era Porta per l'Inferno, è stato molto impegnativo. Purtroppo al provino mi hanno scartato, lui è piaciuto e comunque mi ha detto che se volevo continuare a cominciare a aiutarlo anche nello staff c'erano problemi, e io ho accettato molto volentieri, perché anche se lavoravo nello staff scaricavo, però ho imparato molte cose, ho visto come si fa, come si gira, modi di riprendere, inquadrature, poi qualche comparsata ce l'ho fatta, e l'anno dopo nel 2010 mi ha scelto per un piccolo ruolo. poi mi ha finalmente scelto dopo questa gavetta come protagonista per La mano infernale.
Questo film mi ha veramente colpito e mi rivolgo ai tre pilastri della produzione, cioè a Lorenzo Buscaino, regista, e a due attori semplicemente straordinari come Eros Bosi e Lorenzo Acquafredda. Ecco. L'unica cosa è che il film ti lascia talmente col fiato sospeso che speri che finisca, purtroppo continua. Io finché non avrò saputo che fine ha fatto La mano infernale non sarò contento. E vorrei sapere anche, se possibile, che fine ha fatto il cane Peter, perché il cane Peter è una figura fondamentale di questo film. Complimenti veramente.
E poi anche per Passepartout, Tutte le porte sono aperte, anche lì sono uno dei protagonisti e certo, sostenitore.
E a proposito di Provini, com'è stata per te la scelta degli attori?
Beh, molto buona, perché mi hanno soddisfatto molto tutti, davvero. Hanno tutti recitato bene, sono stati tutti bravi, hanno collaborato, sono stati tutti puntuali.
È stato difficile soprattutto scegliere gli attori?
Spesso sì, perché anche come ho detto prima, Barbara all'inizio non è accettato. Ho sentito molte ragazze che non hanno accettato e ha detto o lo richiedo a qualcuna che gliel'avevo già chiesto oppure per forza provvederò diversamente. Alla fine fortunatamente Barbara si è convinta e ha accettato, e meno male perché lei adesso è tornata, perché è pugliese, è tornata in Puglia. Quindi abbiamo questo ricordo che ci lega, perché comunque lei certo, questi ultimi mesi non mi ha fatto altro che chiedere il film.
Un'esperienza davvero bella. E invece altre esperienze davvero belle nel tuo futuro, che progetti hai?
Beh, progetti, ancora sto scrivendo qualcosa. Credo che il 2015 sia un anno sabbatico, perché ultimamente abbiamo girato film allo stop, però di sicuro non starò con le mani in mano. Vediamo. Mi piacerebbe anche provare a cambiare genere, sperimentare anche.
Vediamo.
Non passa nessuno in questa stradina stanotte, Silvia.
Passerà, passerà. D'altronde, sembriamo così innocui noi.
Mi inseguono!
Tranquillo, tranquillo. Sali, sali. Ti portiamo via di qui.
Assassina.
Che è successo?
È un'assassina. Ha ucciso il suo ragazzo. Ora sta cercando me. Dobbiamo andare via di qui. Presto, metti in moto la macchina. Dobbiamo andare via di qui. Ci troverà.
Tranquillo. Sarà lei a raggiungerci. Tanto sarà lei ad avere molta più paura di noi.
Questo posto dà brividi. Sarà mica per colpa nostra.
Oh Cristo. No!
Che cosa stai facendo? Questa è proprietà privata. Andate via! Andate via, se no chiamo la polizia!
Dai, muova sul polso, muova sul polso subito, dai, è male uguale. Allumina le due ruote. Forte.
È scappato, dobbiamo inseguirlo.
E lui?
Credo possa passare.
questo era Eros Bosi, appunto intervistato da Gaia Lupattelli, film appunto che è appena debuttato. Parlavamo appunto dei vampiri nel cinema. Camilla, come sono cambiati appunto da Nosferatu a oggi?
Sì, allora le prime rappresentazioni iniziano negli anni 20 del Novecento e questi vampiri venivano rappresentati gonfi, con la carnagione scura e sanguinolenta a seconda del tipo di sangue che bevevano, ed inoltre quando andavano a riposare nelle loro tombe continuavano a perdere sangue sia dalla bocca che dal naso. Negli anni 2000 invece i vampiri si sono modernizzati, soprattutto con l'avvento della saga di Twilight. I vampiri ora non bruciano più al sole, bensì brillano, caratteristica che li rende ancora più affascinanti. Ed inoltre questi vampiri sono super belli, super veloci, super forti, possono leggerti nella mente e costringerti a fare quello che loro vogliono.
Ho da notare, super belli mi hanno fatto il primo piano, eh? Non volete niente, ma...
Un'altra caratteristica invece che troviamo soprattutto nelle fiction televisive come Il diario del vampiro è che però questi vampiri non possono entrare nelle case delle loro vittime a piacimento per ucciderti, ma devono prima essere invitati. E quindi questi vampiri sono del tutto diversi, anche perché adesso
più
sono
romantici.
Più romantici,
non bruciano al sole ma brillano.
Hanno le emozioni amplificate, a differenza del vampiro originario, il Conte Vlad, che era terrificante proprio perché era privo di ogni umanità.
Ecco, tra l'altro stiamo vedendo Arnaldo che sta bevendo qualcosa.
No, stavo brindando, giustamente, stavo bevendo un po' di sangue. No,
esatto. A questo proposito io vorrei ringraziare Roberto Papi che è qui accanto a noi e che ha contribuito a tutti gli effetti speciali di questa trasmissione, come appunto quelli insomma che abbiamo visto prima.
Rassicuriamo noi. Quindi anche questo sangue in realtà è appunto sangue prodotto da Roberto, non è sangue umano.
Tratto da un antico ricettario della nonna del Conte Vlad, ritrovato un antico manoscritto.
Altrimenti lo potrebbe dare al presidente dell'Avis, magari potrebbe fare comodo un po' di bicchierini di questo.
È ottimo peraltro, devo dire, un ottimo sangue. Qui vediamo delle immagini appunto di Roberto mentre truccava le nostre redattrici. Parliamo un po' anche di voi, appunto, da Rambaldi a oggi, insomma, Roberto, che cosa fate, dove siete, come...
Beh, ormai sono passati quasi 15 anni da quell'esperienza scolastica, diciamo. Interrotta l'esperienza scolastica, ci siamo buttati direttamente nel mondo della professione, insomma, quindi abbiamo cercato degli agganci professionali che alla fine, insomma, ci hanno portato a un qualcosa di una soddisfazione soprattutto professionale, ma soprattutto nostra, perché ovviamente è un mestiere che fai perché te lo senti dentro, non è un certo il concorso all'ufficio postale, insomma, che fai per ripiegare. Quindi è una passione che siamo riusciti a portarla come vera e propria professione.
Oltre ai vampiri per cui fornite sangue, insomma, diciamo, oggi la vostra clientela...
Un po' per chiunque, mostri vari non mancano.
Ci vuoi raccontare un po' anche appunto la vostra attività, dove si concentra maggiormente oggi, ecco?
Ma maggiormente ovviamente...
Anche nell'era del digitale, magari effetti speciali artigianali come i vostri...
Purtroppo ovviamente abbiamo dei punti in comune col digitale e invece a volte dei punti di scontro col digitale. Noi siamo per gli effetti tradizionali, noi ci sporchiamo ancora le mani, quindi facciamo tutto dentro un laboratorio, insomma, dove abbiamo svariati materiali con cui creiamo le nostre scenografie o effetti. È un lavoro, diciamo, molto artigianale rispetto a quello della grafica digitale.
Volevamo dire appunto che c'è stato questo incontro molto romantico, perché poi ovviamente il vampiro è anche sexy, quindi ovviamente morde sul collo, mica morde, voglio dire, sarà la caviglia, mica in cane, no? Giustamente, se morde sul collo ci sarà un motivo. Durante questo vostro incontro comune, Martina e Camilla, Martina si è lasciata mordere, invece Camilla, tu che come hai reagito a questo incontro con il vampiro?
Ero così disperata.
Intervista col vampiro volevi fare, no? Cioè, per citare un altro film.
Potevamo invitarlo comunque.
Ero così disperata quando ho visto il vampiro che si nutriva di Martina che ho deciso di tagliarmi le vene.
Quindi piuttosto preferisco svenarmi piuttosto che farlo bere a lui, quindi ci possiamo vedere appunto il polso di Martina, di Camilla, che tra l'altro è un polso perfettamente stigmatizzato, nel senso che, questo è un proposito di sangue, le stimmate filologiche sono così, nel senso che in realtà, a dispetto dell'iconografia cristiana che va proprio dall'antichità, fino ai film più recenti che mostrano le stimmate sul palmo della mano, in realtà Gesù Cristo le stimmate le aveva sul polso, giusto? Perché altrimenti non si sarebbe
tenuto, certo.
Non si sarebbe tenuto il corpo.
O quindi... li legavano così, oppure addirittura il chiodo direttamente, altrimenti la mano sarebbe...
Quindi in realtà le stimmate vere sono più o meno proprio quelle che ha Camilla al polso, e la cosa interessante proprio da un punto di vista iconografico è che l'unica rappresentazione filologica, per così dire, delle stimmate è quella della Sindone, nel senso che la Sindone è l'unica immagine di un crocifisso, almeno tra quelle note, che ha appunto, come dire, le stimmate al posto giusto. Sappiamo invece che per esempio i santi, Padre Pio e altri, avevano il sangue appunto sul palmo. San Francesco invece, qui, anche qui c'è un luogo comune sbagliato, perché si ritiene, si rappresenta sempre San Francesco con le stimmate sul palmo, le ferite. In realtà non erano ferite quelle di San Francesco, ma erano delle protuberanze carnose a forma di chiodo proprio. E sulle mani e sui piedi, mentre questo lo raccontano proprio i testimoni oculari che le videro, mentre aveva la ferita effettivamente al costato. Ed è interessante vedere anche come trattava il sangue e come trattava le stimmate San Francesco, perché nessuno sapeva di questi, si è scoperto solo dopo la morte che aveva le stimmate, lo sapeva solo Frate Leoni. C'è un episodio molto carino nelle fonti francescane in cui, pulendogli la tonaca, un frate trova il sangue e gli fa: Francesco, ma che cos'è questo sangue? E lui gli risponde: che è sto sangue? Che è? Che è sto occhio? È occhio? Che è sangue? È sangue? Che deve essere sangue? Dice: sì, ma da dove viene questo sangue? E Francesco gli risponde: impicciatevi i fatti tuoi. Questo è piuttosto significativo. Tra i vari detti, tra l'altro, che stanno in ambito cristiano, il vino sa fa sangue, adesso è un proverbio, ma in realtà è un proverbio che poi Gesù Cristo, come dire, l'ha preso alla lettera, perché sapete che poi la transustanzazione non è altro che la trasformazione del, durante ovviamente la celebrazione eucaristica, del vino in sangue, e questo ce la dice lunga davvero anche nel significato appunto del sangue, anche da un punto di vista religioso, il sangue dei martiri che ha, come dire, fertilizzato la Chiesa, eccetera, eccetera. Siamo quasi in chiusura, allora vogliamo ricordare che il nostro programma, oltre oggi ad avvedersi della collaborazione dell'Avis, di questa Avis, dell'Avis degli Umani, però noi siamo anche in collaborazione con un'altra Avis, che è l'Associazione Vampiri Indifesi e Simpatici, che ci offre, questa associazione ci ha consigliato oggi le 7 cose da non fare se non vuoi ritrovarti il corpo coperto di sangue.
Innanzitutto, in settima posizione, non pugnalarti perché il dottore ti dice di assumere ferro.
Ecco, quindi mi raccomando, attenzione anche su queste cose.
Al sesto posto, anche se ispira tanta tenerezza, non abbracciare mai un porco spino.
Evitate.
E poi non depilarti con Miracle Blade, anche se fanno tanta pubblicità, sono i coltelli estremamente taglienti.
Poi non scambiare la paperetta con cui fai il bagno con un piragna.
Ecco, anche se va di moda, fa chic il piragna, però evitate nella vasca. A che punto siamo arrivati della classifica?
Siamo arrivati alla quarta posizione, e a proposito di pesci, se sei una donna in quei giorni evita di fare il bagno con gli squali.
Ecco, anche qui fa molto chic, fa molto borghese, però evitate almeno in quei giorni.
Esatto, anzi scusate, tra l'altro era la terza posizione.
Terza posizione, quindi siamo sul podio.
Esatto.
Ora abbiamo la medaglia d'argento, che è quella di non spiaccicarsi una zanzara che ha appena finito di pranzare sul proprio braccio.
Ecco, poi non vi lamentate perché appena finito di pranzare vi cosparge il sangue. Primo posto?
Primo posto, medaglia d'oro, non andare a cena con questo pagliaccio.
Allora, vogliamo spiegare anche questo video di che cosa si trattava, che è un video virale, così si dice, no? Che sta andando alla grande su YouTube,
sì,
della nostra regione.
È uno scherzo che hanno fatto nella zona di Perugia alcuni ragazzi, e appunto scherzavano mostrando questo pagliaccio molto simile a It, che era praticamente un assassino. Utilizzavano appunto dei manichini, il sangue finto che abbiamo anche noi oggi, e quindi diciamo tendevano a mettere paura ai malcapitati che passavano lì in quella zona. Effettivamente ci riuscivano, anche perché abbiamo visto questo pagliaccio che corre poi dietro alle persone. Quindi,
bene, allora qui abbiamo visto un altro nostro amico che ci è rimasto molto colpito da questa puntata, bisogna dire, estremamente colpito. Allora, io ringrazio ovviamente i nostri globuli, Martina Stella e Camilla Orsini, ringrazio Roberto Papi della Logica Latte, che spero poi di ritrovare voi anche in futuro, perché è stata una presenza davvero molto interessante in questa puntata. E poi ci ricorda anche un po' gli ultimi, tra le poche cose che ci sono rimaste nel settore del cinema, della Hollywood sul Nera, insomma, la gloriosa Hollywood sul Nera, di cui è rimasta la Logical Art e la Buscaino Pictures. E poi ovviamente presidente dell'Avis Terni, ribadiamo ovviamente anche l'appello.
Certo, di donare, cercare di donare, perché è una cosa essenziale. Anzi, io mi ricollego al discorso prima della transustanziazione, dicendo che chi è credente a maggior ragione deve essere un donatore. Cioè, perché se andiamo a vedere, diciamo, il sacrificio di Gesù Cristo ha dato il sangue per redimere i peccati, uno può dare un po' di sangue per aiutare chi sta male, per salvare delle vite umane. Cioè, donare il sangue, uno può diventare eroe tutti i giorni, perché fa cronaca chi si butta in acqua e salva qualcuno che si sta annegando, mettendo a rischio la sua vita. Ma donando il sangue, invece, uno salva vite umane continuamente, durante tutti gli anni che fa le donazioni. Ci sono degli anziani che sopravvivono solo con la plasia midollare, solo perché hanno una trasfusione ogni settimana, ogni 10 giorni. E quindi perché non fare questa cosa? Diciamo, ecco.
Okay. Avete qualcosa da aggiungere?
Assolutamente.
Possiamo concludere, quindi un brindisi ci vuole. Allora, noi vi ricordiamo che tutte le puntate le potete anche rivedere su redeblu.org, e per il resto noi ci rivediamo, perché di notte veniamo nelle vostre case, entriamo nelle vostre stanze, grazie a Teleterni. Alla prossima.